Salam a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Siamo giovedì e siamo nel mese di dicembre, il 4 di dicembre, e siamo nel mese di Kislev, il 7 di Kislev. Questa settimana leggiamo la parasha di Vayetzé, la parasha dell'esilio di Yaakov, ma anche del matrimonio di Yaakov. Infatti questa parasha è caratterizzata dal fatto che studiamo la storia del primo ebreo che va in esilio. Nella parasha di Lech Lecha abbiamo studiato il primo ebreo a essere ebreo, Avraham Avinu. Poi abbiamo studiato il primo ebreo che si sposa nella parasha di Vayera. Vayera si parla della nascita del primo ebreo, Chayei Sarah, della sposalizia del primo ebreo. Toldot, il primo atto di antisemitismo della storia ebraica, e la parasha di Vayetzé, il matrimonio di Yaakov Avinu. Ma ancora prima del matrimonio troviamo l'esilio, la prima volta che un ebreo va in esilio. Questa settimana parleremo sia del matrimonio, poiché ci troviamo nella parasha dei matrimoni. Ma prima di questo volevo parlare anche dell'esilio, il primo esilio della storia, il primo ebreo che deve fuggire dalla sua terra, dalla terra santa, dalla terra di Israele, dalla terra promessa ad Abramo, perché suo fratello vuole ucciderlo e lui deve sparire, deve sfuggire fuori da casa sua e andare in terra straniera e deve andare in esilio. Il primo ebreo che va veramente in esilio è Yaakov Avinu nella parasha di Vayetzé. Questi esili, questo è il primo di tanti esili, e sappiamo che in generale tutti gli esili sono divisi in quattro categorie, in quattro periodi. E qui vorrei un attimo fare un riassunto sull'argomento degli esili e dei dolori che Bnei Israel subiranno durante questi esili, per poi ritornare all'argomento principale di questa serata per parlare del matrimonio. Allora, ho deciso di dare questa piccola introduzione, poiché l'altra settimana abbiamo pregato per la salvezza dei nostri fratelli nel tempio Beth Chabad di Bombay, di Mumbai. Purtroppo alla fine sappiamo che la conclusione è stata tragica e dolorosa, fino adesso siamo ancora molto toccati da questa tragedia che ha colpito tutta Israele. Questa sera dedichiamo questo limud, questa lezione in memoria di Gabriel Noach Holzberg, sua moglie Rivka Rosenberg e tutti gli altri quattro ebrei che stavano nel Beth Chabad e sono stati colpiti dalla ferocia, disgustosa, maledetta antisemitismo di questi fanatici terroristi. Prima di parlare degli esili e dei dolori legati agli esili, voglio ricordare un passo dello Zohar che dice che il nome di Ishmael, ovvero i figli di Ishmael, gli Ismaeliti, loro hanno il nome di Ishmael, figli di Ishmael, perché Dio l'ha chiamato Ishmael? Ishmael in ebraico vuol dire ascolterà Dio, Dio ascolterà. E la spiegazione semplice dice il verso, perché Dio ha ascoltato il pianto di Ishmael quando lui stava morendo e Dio l'ha salvato. Ma in realtà lo Zohar dice che questo Dio ascoltato si riferisce anche all'ascolto che Dio fa negli ultimi giorni quando Ishmael farà soffrire i suoi figli, i figli di Israele. In tutte le generazioni precedenti, di solito, erano i figli di Esav, gli Edomiti, gli Amalekiti, che hanno fatto soffrire Bene Israel, che hanno distrutto il santuario, ma gli ultimi che colpiranno e faranno soffrire Israele saranno proprio i figli di Ishmael. Ci sarà un'inversione di ruoli tra i figli di Edom e i figli di Ishmael, e Hashem ha chiamato Ishmael con questo nome solo per alludere al fatto che arriverà un giorno che i suoi figli faranno molto soffrire il popolo di Hashem, il popolo eletto, e Hashem ascolterà queste urla, questi dolori, questi corpi trucidati in maniera talmente atroce, fino a che non erano riconoscibili, hanno dovuto chiamare delle testimonianze. Perché? Tutta questa ferocia, non c'è senso, non c'è logica. Dio ascolta, ascolta le urla del benessere, del dolore del benessere. E dice, benessere, so che state soffrendo, ma questo fa parte del dolore dell'esilio. Questo fa parte del tikkun, della rettificazione dell'esilio. Quando qualche anno fa, sempre questi feroci, malvagi, hanno ucciso il giornalista Perl, con tanta crudeltà, tagliandogli e sgozzandogli la testa, hanno preso la sua testa, l'hanno giocato con la sua testa, con orgoglio, senza logica, come degli animali. Quasi quasi sembra tornare indietro nel tempo alle ferocie di questi maledetti nazisti che erano orgogliosi di aver ucciso, di aver fatto di vedere del sangue. Avevano perso la concezione del valore umano. L'uomo era peggio di un animale, non c'era più il concetto di pietà, l'uomo era meno importante perfino di un animale. Per cui Ishmael crea un grande dolore e Hashem ascolta questo dolore, e tutti questi dolori sono legati all'esilio, e tutti gli esili sono legati al primo esilio. Jacob Avinu, quando lui va in esilio, esce dalla terra di Israele, va a Haran, lascia la sua terra nativa, scappa via perché suo fratello lo vuole uccidere, e da qui nasceranno tutti gli altri esili delle future generazioni. Quando lui sta viaggiando, Jacob, dice il Midrash che Jacob si ferma all'improvviso perché diventa buio. Hashem fa tramontare il sole improvvisamente in modo che Jacob si fermerà in un luogo molto importante. Jacob si ferma sulla montagna di Moria, nel luogo dove ci sarà il santuario, il Mizbeach, l'altare, e decide di dormire in quel posto. Vaishkap Makom Ahu ha dormito in quel posto, ma non ha dormito per 14 anni. Jacob Avinu, per 14 anni, quando ha studiato in Yeshiva, nella Yeshiva di Shem e di Ever, non ha dormito per 14 anni. E quella notte dormì, dice il Midrash, quella notte solo dormì, ma non per 14 anni prima. E neanche per altri 20 anni dopo, quando lui sarà da Lavan, quando lui era in pericolo da un malvagio come Lavan, Jacob sapeva che non poteva dormire di notte, non dormiva di notte. Per cui Jacob non dorme per 14 anni e non dorme per 20 anni, ma in mezzo dorme una notte che la Torah ce lo testimonia dicendoci, e quella notte dormì all'inizio di Vayetze. Quando lui dorme sogna, inizia a sognare una scala con degli angeli che salgono e degli angeli che scendono. Rashi spiega questi angeli cosa sono gli angeli che lo accompagnavano. Quelli che lo stavano accompagnando fino a quel punto salgono perché devono tornare a casa loro, perché loro non possono uscire fuori da Israele. Jacob era arrivato quasi al confine con Israele, e gli angeli di Israele non possono uscire fuori da Israele. Allora quelli, gli angeli di Israele, vanno su. E quegli angeli di fuori di Israele vengono giù per continuare ad accompagnare Jacob. Ma il Midrash dice qualcos'altro molto interessante. Jacob vede gli angeli dei popoli che sottometteranno Israele, che schiavizzeranno Israele e li porteranno in esilio. Jacob, il primo ebreo che va in esilio, cosa vede? Vede i futuri esili. I futuri esili rappresentati dagli angeli dei popoli che porteranno Israele in esilio. Ogni popolo rappresenta, è rappresentato da un angelo, e quello che fa l'angelo è quello che succederà al popolo. Per cui Hashem vede, Moshe e Jacob Avino vede l'angelo dell'Egitto di Mizraim che va su e poi va giù in basso, dice Jacob, mamma mia com'è pesante questo esilio, 210 anni, pazzesco. Poi vede l'angelo di Babele, Nebuchadnezzar, la distruzione del primo santuario. Lo vede salire e lo vede scendere, Olim e Yordim, salivano e scendevano gli angeli. Questi popoli saliranno e scenderanno come i loro angeli sono saliti e scesi. Perché secondo questo Midrash, Jacob Avinu vede gli angeli dei popoli che faranno del male a Israele, che porteranno bene Israele in esilio proprio quel che lui sarà per fare. Hashem mi fa vedere i futuri esili nel momento che inizia il primo esilio della storia, e quell'esilio che ha portato agli altri esili. Poi vede l'angelo di Nebuchadnezzar che sale e scende, dice Jacob, meno male. Poi vede l'angelo di Persia e Madai che sale e scende anche quello, dice meno male che anche quello lì è finito. E poi vede l'angelo di Edom che sale, sale in continuazione, e continua a salire. A un certo punto Jacob dice ad Hashem, basta, questo non scende mai, fino a quanto lo lasci salire? Siamo in esilio per colpa di Edom, di Titus, Harasha, il malvagio, già da 1934 anni. Quasi 2000 anni siamo in esilio. Jacob giustamente si stupisce e dice, ma questo esilio non finisce mai, è infinito. L'Egitto che era così pesante è durato 210 anni. Quest'ultimo esilio, quanto lo fai durare, Hashem? Perché è così lungo? Hashem dice a Jacob Avinu, non preoccuparti. Io lo lascio salire molto in alto a questo angelo, a questo popolo, a Edom. Più salirà in alto e più la sua caduta sarà grande. E poi non lo faccio cadere, non lo faccio scendere in maniera graduale. Lo faccio cadere a picco, all'improvviso. Per cui più va in alto e più sarà dura la caduta, perché sarà una grande caduta e sarà una caduta improvvisa e non graduale. Hashem dice tra tutti i popoli che vi hanno schiavizzato, io non dimenticherò la crudeltà, la cattiveria di Edom, di Titus, che ha preso un Sefer Torah, l'ha aperto su Kodesh Kodashim, ha preso una prostituta, l'ha messa lì, e ha fatto quello che ha fatto sopra la Sefer Torah, Dio non voglia. La profanazione, l'umiliazione senza spudore, questo è Edom. Allora viene la Torah e ci racconta che Jacob Avinu vede tutti gli angeli dei popoli che hanno schiavizzato Israele, che salivano, scendevano, e Hashem gli dice non preoccuparti, anche questo qua cadrà. Sai perché sale molto? Perché più sale e più cadrà in basso. E più sarà grande la caduta e più sarà improvvisa la caduta. Allora Jacob Avinu dice, meno male. Tutti gli altri popoli salgono e scendono da soli, o abbastanza da soli. È vero, l'Egitto Hashem ha fatto dei miracoli, ma Hashem dice, tutti gli altri popoli, bene o male, sono saliti e sono scesi, come tutte le civiltà. Questo popolo, questo esilio, lo interrompo io. Non sarà una ascesa e discesa naturale come gli altri. Io voglio punire questo popolo. lo farò cadere io in basso in maniera diretta, senza gradualità e da molto molto in alto, per cui più va in alto e più te lo farò cadere, tanto, più la caduta sarà pesante, sarà difficile, sarà enorme. Jacobo Avino vede tutti i popoli, vede tutti gli angeli di questi popoli che schializzeranno bene Israele. E dice ad Hashem, così tanto deve durare questo esilio? Ad matai, fino a quando dovremo aspettare? Hashem gli dice, fino a quando i tuoi figli non verranno a urlare, vogliamo Mashiach, vogliamo la Geulah, vogliamo finirla con questo esilio. Magari qualcuno sta bene, qualcuno sta male, c'è prosperità, non c'è antisemitismo, o non c'è così tanto antisemitismo, possiamo illuderci che l'esilio non è così male. Ogni volta che l'ebreo vuole illudersi che lui non sta molto male in esilio, Hashem gli manda i nemici e gli fa ricordare che noi siamo ebrei, e anche se uno non è ebreo perché suo padre è ebreo ma la madre no, oppure suo nonno paterno è ebreo, suo bisnonno, Hashem gli manda un antisemita come Hitler, che fino a 3 generazioni lui è andato a ricercare se c'erano origini ebraiche per andare a pulire la razza ariana. Questo è quello che ha fatto un malvagio, ma Hashem ha permesso questo. Hashem è voluto e ci ha ricordato, attenzione, non dimenticatevi. Se volete nascondere la vostra identità ebraica, ve la farò ricordare io con mezzi molto pesanti. E questo è l'ultimo esilio, l'esilio di Edom, che è molto pesante. Fino agli ultimi giorni dovremo patire e soffrire in questo esilio. E speriamo che l'ultima tragedia di Mumbai, Gabriel e Rivka, sia l'ultimissima tragedia, che benessere non dovranno più sentire sofferenze e potranno vedere presto come l'angelo di Edom cade in basso e l'ultimo esilio verrà a concludersi come il primo esilio, quello di Jacobo Avino, si è concluso con grande finale, con grande benessere, prosperità, tutti i figli nascono in esilio, mogli, ricchezza, così anche presso benessere concluderanno col suo esilio amaro, e tutti gli esili, tutti i dolori che abbiamo subito verranno subito compensati e completati, consolati con la redenzione che speriamo presto vedremo nei nostri giorni. Si rialzeranno tra di loro tutti i morti, e sicuramente Gabriel e Rivka saranno in prima fila con l'arrivo di Mashiach. Amen. A proposito del matrimonio, Jacobo Avinu si sposa a questa parasha e vediamo il concetto di matrimonio, quanto sia importante. Come dice la Torah, lo tov heyot ha'adam levado, non è bene per l'uomo essere solo, per questo farò un aiuto contro di lui. Cosa vuol dire farò un aiuto contro di lui? Ci sono diverse spiegazioni. Ovviamente se è un aiuto non è contro di lui, se è contro di lui non è più un aiuto. Sappiamo il commento che dice Rashi, che ho riportato nel mio Genesi, tradotto, commentato, illustrato, pubblicato da Mamash. Se l'uomo meriterà, dice Rashi, allora la donna sarà un aiuto. Se l'uomo non meriterà, non apprezzerà il dono che Hashem gli dà, sarà contro di lui. Dipende come una persona prende la moglie. Se una persona capisce il valore che Hashem gli ha dato una moglie, che lo completa, allora sarà un aiuto. Se lui si comporta bene, non fa lo stupido, allora sarà un aiuto. Se devo continuare a cercare altre donne, farsi perdere ogni volta che vedo una bella donna gira la testa e fare lo stupido, allora non è più un aiuto. Allora, se lui merita, si comporta bene, sarà un aiuto. Se no, la moglie gli dà due ceffoni appena lui lo fa lo stupido e diventa contro di lui. Praticamente la Torah ci sta spiegando che il massimo per l'uomo è quello di essere sposato. Per l'uomo non essere sposato non è una condizione ideale. Dio non crede, non crea l'uomo che lui rimanga non sposato. Approfitto qui di fare gli auguri al nostro webmaster Edoardo Marascalchi, che tra qualche settimana si sposa, e devo sempre io ringraziare lui per aver creato questo sito Virtual Yeshiva. Mi ha dato la spinta iniziale, e grazie a lui ogni settimana centinaia di persone scaricano la lezione online, ascoltano la lezione fino a dei picchi di 3, 4, 500 scariche per settimana. E veramente siamo tutti riconoscenti per tutto l'appoggio software che ci dà, il sistema, eccetera. Per cui gli auguriamo a nome di tutta Virtual Yeshiva tanti auguri, Yosef Marascalchi, che tu possa avere un aiuto contro di te, possa veramente arrivare alla completezza come Dio vuole che l'uomo raggiunga il suo massimo quando lui si sposa. Ma questo fatto che il matrimonio porta l'uomo a essere completo, che il matrimonio porta l'uomo a essere più spirituale, non è così scontato e così ovvio. Infatti, in altre religioni, per esempio la religione principale dello Stato italiano, il cattolicesimo, essere sposato non è una situazione perfetta, anzi, solamente le persone che non sono molto spirituali, loro possono sposarsi, perché loro non possono controllare i propri istinti. E allora, per questa ragione, loro, ahimè, non hanno scelta e si sposano. Ma se un uomo vuole essere vicino a Dio, un rappresentante di Dio, e vuole essere elevato spiritualmente, e vuole diventare prete, allora lui non può sposarsi. È vero che non tutte le varie sfaccettature correnti del cristianesimo sono così. Infatti i greco ortodossi, i loro preti si sposano, per dire che non è così ovvio questa teoria. I cattolici sono arrivati a non sposarsi e hanno deciso che se l'uomo vuole arrivare a Dio, vuole essere più vicino a Dio possibile, non deve sposarsi. Ma come loro possono conciliare questo col verso nel Genesi, all'inizio della creazione dell'uomo? Non è bene per l'uomo essere solo. Anche loro studiano il Vecchio Testamento. E allora come interpretano questo verso? Che l'uomo non raggiunge la sua completezza, la sua situazione ideale quando lui è solo? Perché l'uomo è tentato. Sessualmente parlando, l'uomo non può esistere senza avere uno sfogo, senza essere completato da una donna. Non a caso continuano a venire scandali contro scandali, di storie, di preti, di situazioni in cui di pedofilia. Addirittura su YouTube c'è un video di come il Papa odierno, Ratzinger, lui ha nascosto scandali di pedofilia che sono venuti fuori negli Stati Uniti, e e lui ha cercato di far tacere le acque, di nascondere. C'è un prete, ex prete, che ha fatto teshuvah, che si è pentito, che lui racconta come lui avvicinava, come lui faceva. Andate su pedofilia, sexual abuse, scrivete un po' di queste voci su YouTube e vedrete diversi video da proprio spavento. Ebbene, tra tutte queste qua, come mai, come si spiega il fatto che grandi personaggi, preti, rappresentanti di Dio, loro siano arrivati a fare questi atti gravissimi? Perché è un conto uno che va con una donna, che va bene, ma se non è sua moglie è grave, non è una donna. Ma è molto peggio quando uno abusa di un bambino, utilizza il suo potere, la sua posizione sociale, spirituale, per fare una cosa molto grave. Questo è molto peggio, piuttosto se un uomo non è in grado di controllare i propri istinti animaleschi, piuttosto che fare il prete è meglio che si sposi, o piuttosto faccia il prete con la moglie. Quante storie ho sentito di preti che avevano delle donne, diciamo, ufficialmente sentite da persone dirette, non proprio da... Per cui, cosa succede? Quando l'uomo vuole creare una nuova religione, nasce una nuova religione, il cristianesimo, e vuole cambiare la natura dell'uomo, del mondo. Dio ha deciso che la natura dell'uomo è che lui non deve stare da solo, che per l'uomo non fa bene non avere sfogo sessuale, e viene il cristianesimo e vuole cambiare la natura. E cosa finisce? Finisce con pedofilia, finisce con altre cose che sono purtroppo molto peggio di avere una moglie. Anche perché se il primo precetto biblico è quello di procreare, il prete, che lui deve rappresentare il popolo, lui dovrebbe essere il primo che deve procreare. Ma se uno non ha una moglie, come fa a procreare? Cosa fa? Inseminazione artificiale? Ebbene, tutto questo ci dice la Torah, che la Torah, che per l'uomo non è bene essere solo. Per cui Hashem dice, l'uomo deve sposarsi. Nell'ebraismo, da quando uno ha 13 anni, gli si augura, speriamo che ti sposerai, chuppa bekaro, presto matrimonio, da 18 anni in poi, uno è fuori legge se non è sposato. Da 20 anni in poi è un super fuori legge. Lo scopo di tutta la creazione, della nascita dell'ebraismo è sposarsi, procreare, avere figli. La persona più santa che c'è nel popolo è il sommo sacerdote. Lui è l'unico che entrava nel santo dei santi, il luogo più santo del mondo, solo il giorno di Yom Kippur, il giorno più santo dell'uomo. Si univano le tre fattori, spazio, tempo, uomo. Lo spazio più santo nel luogo, nel tempo più santo, l'uomo più santo, quando? Quando lui entrava nel giorno di Kippur per pregare per Amisrael. Hashem, ti prego, diceva il Kohen Gadol, sai sì che quest'anno sarà un anno di abbondanza, di pioggia, che tutte le donne potranno procreare, partorire e non perdere i loro figli, e questo pregava per tutto Amisrael. Attenzione, l'uomo più santo nel luogo più santo, il giorno più santo, questo poteva succedere solo se Kohen Gadol aveva una moglie. Ma se lui non era sposato, la Torah dice no. Lui non può venire a chiedere il perdono, non può venire a pregare per tutto il popolo se lui non è sposato. Come dice la Torah, "V'chiper ba'ado uva'ad beto", lui perdonerà se stesso e la sua casa. Dice Rashi e porta giù dal Talmud, chi è la casa? È la moglie. La casa della persona, la base della persona è la sua moglie. La Torah ci vuole dire che il sommo sacerdote raggiunge il suo massimo di elevazione quando lui va a pregare per tutto il popolo solo e sino qua non condizioni irrevocabili, irremovibili, solo quando lui è sposato. perché il massimo della spiritualità, dell'elevazione, l'uomo la raggiunge solo quando lui è completo, quando lui è unito alla sua dolce metà. Per l'uomo essere solo non è positivo. Lotò e Yod Adam Levadò. Non è bene per l'uomo, dice Otto, è chiaro. Se qualcuno pensa che può vivere da buon ebreo non essendo sposato, allora lui pensa di essere, ha sbagliato religione, perché questo è il cristianesimo. Se un uomo non è sposato, non è completo. Non vuol dire che se lui è una donna, allora non è più un prete, non è più... Non è questo, la Torah non parla di donne, di compagni, la Torah parla di mogli, perché solo la moglie può essere veramente una donna che ti può completare, che si può unire a te, come tra poco vedremo il significato e il valore della moglie. Per cui, tornando al concetto del Kohen Gadol, volevo concludere, che dice il Talmud, cosa succede se sommo sacerdote, prima di Yom Kippur, oppure durante Yom Kippur, lui perde la moglie, e come fa a chiedere il perdono se lui non è più sposato? È fondamentale che lui debba avere una moglie, se è sposato, ma se lui non ce l'ha, come può andare a chiedere il perdono? Se Chas v'Shalom Dio non voglia, all'improvviso succede una tragedia, un imprevisto, la moglie viene a mancare, dice il Talmud, che prima di Yom Kippur, il Kohen Gadol doveva avere non solo una buona preparazione, ma doveva anche avere una seconda moglie. Se si può dire una moglie di scorta, tra virgolette. Infatti lui si sposava con la seconda moglie a condizione che se la prima moglie, Chas v'Shalom, veniva a mancare, lui era automaticamente già sposato con la seconda, in modo che non si rischiava di rimanere il giorno di Kippur senza la preghiera più importante e decisiva di tutto l'anno, la preghiera del Kohen Gadol. Molti di voi si possono chiedere, bene, come si può, perché è così importante avere una moglie? Ebbene, cari amici, uno potrebbe dire, la moglie è fondamentale perché sennò non si può procreare, non si può portare a termine la prima mitzvah della Torah, per cui la moglie è fondamentale per eseguire la prima mitzvah della Torah. Certo, senza dubbio questo è fondamentale, ma specialmente oggigiorno, dove ci sono delle strade alternative per fecondare una donna con una inseminazione artificiale, come fanno tutte le coppie gay, e affittano oggigiorno di moda un utero, c'è su internet costo di affitto di utero dai 5 ai 10 mila dollari, dai il tuo seme e dopo 9 mesi ti arriva il bambino con un pacchetto impacchettato, bello pronto, come se fosse un'ordinazione al supermercato. Ebbene, è vero che ci sono strade alternative, come è anche vero che la prima mitzvah della Torah è più importante, quella di Purvu, però uno potrebbe dire, va bene, io mi sposo, faccio un figlio, finita la storia, adesso posso tornare a vivere da solo. Non è questa la situazione che Hashem desidera da noi. Sicuramente nel matrimonio c'è qualcosa di molto più profondo e molto più essenziale che dobbiamo capire il suo significato. Come abbiamo spiegato in passato più volte, il matrimonio non è una convenienza. Il matrimonio, l'unione tra una donna e un uomo, non è una convivenza neanche, non è un concetto di praticità. viviamo insieme perché è piacevole, perché è comodo, perché siamo insieme, perché qua e là, tu mantieni me, io do una mano a te. Non è questo quello che Hashem ci chiede quando ci dice di sposarci. Hashem crea l'uomo con l'immagine di Dio, come dice la Torah, Bezzelem Elohim Barat Adam. Con l'immagine di Dio è stato creato l'uomo. Quando l'uomo viene creato, Hashem prende dalla terra e quattro angoli della terra, raccoglie un po' di terra, fa un impasto di terra sporca, l'uomo viene dalla terra, dallo sporco della terra, e poi ci soffre dentro un'anima. Vayipach be'apav nishmat chayim, dice la Torah, e soffrò in lui un'anima vivente. Come mai tutta la creazione si parla di parlare? Vayomer Hashem, Yehior, e disse Hashem, sarà luce. Vayomer Hashem, taceare, e disse Hashem, la terra faccia crescere l'erba. Poi, quando arriva l'uomo, non si parla più di Vayomer, e disse, quando l'uomo viene creato, Vayipach, e Dio soffiò. Chiedono Zohar cosa cambia tra il parlare e il soffiare? Risponde lo Zohar con uno soffia. Soffia una parte di se stesso. Man denafach mitochie nafach, aramaico. Dice lo Zohar in aramaico, chi soffia, soffia da dentro se stesso. A differenza di quando uno parla, il parlare non richiede un impegno profondo, e quando uno parla non va a toccare l'interiorità di se stesso, bensì quando una persona soffia viene da dentro. Parlare è una cosa superficiale, dalla bocca, soffiare è una cosa che viene da dentro. Ad esempio, quando una persona gonfia un pallone, un palloncino, lui prende una parte di se stesso e la mette dentro questo palloncino, cioè l'aria viene da dentro la persona. Non è come uno che parla, come parlare non richiede un impegno intenso, interiore. Quando una persona soffia dentro un palloncino, se lui aveva una batteria dentro di lui, la butta dentro il palloncino perché prende una parte di se stesso e soffia. Quando Hashem ha messo l'anima dentro l'uomo, dice lo Zohar, lui Hashem ha messo una parte di se stesso. L'anima che abbiamo dentro di noi è una parte di Dio. Per questo è scritto che Dio ha soffiato l'anima vivente. Mentre in tutte le altre creature non c'è scritto che Dio soffia. Perché Dio non mette una parte di se stesso. Solo nell'uomo Dio mette una parte di se stesso quando lui soffia dentro Adam Rishon l'anima vivente. Per via di questo, siccome Dio ha fatto l'uomo con l'immagine divina, e siccome l'anima è una parte di Dio, per questa ragione troveremo nell'uomo tanti concetti molto simili ad Hashem, a Dio. Dio avrà lasciato la sua impronta nell'uomo, e l'uomo avrà dei poteri divini perché ha un'anima che è una parte di Dio. Infatti, così come Hashem ha libero arbitrio, è libero di scegliere qualsiasi cosa vuole, così anche l'uomo ha libero arbitrio, è libero di scegliere come comportarsi. Nessun'altra creatura ha questo privilegio che solo l'uomo ha, perché l'uomo è creato a immagine divina, è una parte di Dio che la sua anima ha questo potere divino che può scegliere. Così come Dio crea, ogni momento Hashem crea, Hashem ha creato e crea, così anche l'uomo ha la facoltà di inventare, creare nuove idee. Prima inventa il telefono, poi inventa il fax, poi inventa il computer, c'è sempre una nuova tecnologia, una nuova creazione. in continuo. Dio crea in continuo, l'uomo crea in continuo. Dio è invisibile, così anche l'uomo è invisibile. Per cui tutte le cose che sono relative a Hashem, l'anima non si può vedere, come Dio è invisibile, anche l'anima non si può vedere. Per questa ragione troveremo nell'uomo delle facoltà, delle caratteristiche che sono solamente divine, perché l'uomo è una parte di Hashem. A questo punto, vediamo un attimo di riflettere, cos'è la qualità principale di Hashem? Lo Zohar dice che Hashem ha creato il mondo per fare bontà. Hashem è talmente generoso che vuol fare del bene, crea questo mondo per fare del bene agli uomini. Hashem fa del bene non solo agli uomini, ma agli animali, a tutte le creature, a tutto il vegetale, animale, uomo, tutti. In continuazione Hashem fa del bene. Non solo quando noi siamo svegli Hashem ci fa del bene, ma quando dormiamo. Il corpo lavora, quando dormiamo, respira, il cervello funziona, 24 ore su 24 ore, 355 giorni all'anno, come il calendario ebraico che ci sono 350 giorni, 355, il corpo sta sempre lavorando. Ebbene, Hashem è talmente generoso che lui non si ferma mai di far funzionare il corpo, e anche di notte quando uno dorme il corpo continua a farlo funzionare, perché Hashem vuole bene, vuole fare del bene. E Hashem manifesta la sua bontà e generosità aiutando l'uomo 24 ore su 24, aiutando l'uomo, gli animali, il vegetale, tutto quanto. Per cui, se Hashem, lui ha come natura di dare, di aiutare, di fare del bene e la generosità, anche noi dobbiamo avere questa qualità che viene da Hashem. Ebbene, cari amici, anche noi avremo questa qualità di fare del bene. E Hashem dice all'uomo di emularlo, di paragonarci a lui e di fare come lui. Come possiamo fare questo? Hashem ci dice dovete avere una donna, dovete avere una moglie per diventare come me e dare del bene ogni momento della vostra vita. Senza una donna, un uomo non può fare del bene costantemente, può fare un favore di qua, un favore di là, non può esprimere la sua gratitudine, la sua bontà. E comunque anche se lo fa un esterno, non è una vera bontà. Perché quando si aiuta un esterno, lo si fa come così, non con tanto devozione, come lo si facesse alla moglie, come Hashem fa con noi. Se noi dobbiamo emulare Hashem, dobbiamo dare una bontà, una generosità come Hashem lo dà con noi. Hashem ci ha detto, dovete sposarvi per essere in grado di fare questo. Uno di noi potrebbe chiedersi, bene, c'è così, io apro un orfanotrofio, aiuto i bisognosi, aiuto tutto il mondo, faccio beneficenza, generosità, 24 ore al giorno senza avere una moglie. La risposta è no, N-O. Facendo così, uno non sta emulando Hashem. Prima di tutto, perché uno non può fare del bene e della generosità 24 ore al giorno, sempre, solamente quando uno ha una moglie può farla, quando uno ha un figlio forse, ma comunque il figlio è limitato nel tempo, quando il figlio cresce, diventa autonomo, se ne va via, si sposa, poi adios. Come fa uno a sempre, tutta la sua vita, continuare a fare del bene? Solo quando lui ha una moglie. Per di più, quando una persona aiuta un bisognoso, dice lo Zohar, questo si chiama Nahmad Kisufa. In aramaico vuol dire il pane della vergogna, Nahamá e Pame in aramaico di chi soffre della vergogna. Quando uno riceve un aiuto da un estraneo, da un esterno, lui si sente umiliato, questo si chiama il pane della vergogna. Quando Hashem aiuta qualcuno, lo aiuta senza che quella persona si senta in imbarazzo e si senti che lui è stato, diciamo, aiutato. E così come Hashem invece quando aiuta, aiuta senza nomi, aiuta senza dire io vi ho aiutato, ma la persona si illude che è stato lui a essere aiutato, senza rendersi conto necessariamente che Hashem l'ha aiutato. Ebbene, cari amici, per questa ragione una persona deve sposarsi, perché aiutare un estraneo, un esterno, non è il vero concetto di fare del bene. Non è lo stesso modo come Hashem fa del bene. Hashem fa del bene in maniera tale che nessuno se ne accorge, così anche noi, solo quando abbiamo una moglie, possiamo fare veramente del bene, senza che nessuno se ne accorge, senza che la persona che riceve il bene si senta umiliata per essere stata aiutata, perché la moglie è una parte del marito. Quando il marito fa del bene a una moglie, aiuta la moglie come se aiuta se stesso. La moglie non si sente gratificata in dovere, perché non è più un'estranea. Ma quando due persone convivono insieme, allora l'aiuto che il marito fa alla moglie non è più un marito di marito e moglie, non è più un marito come Dio fa con gli uomini, un aiuto che uno si sente tranquillo di aver fatto, che non si sente in dovere di ringraziare, tu mi hai salvato, no. Questo è il vero aiuto che uno deve fare, che solo Hashem può dare questo tipo di aiuto talmente imparziale, neutrale, e questo è il concetto che la Torah ci racconta. Che noi dobbiamo ricordarci che solo quando uno ha una moglie può fare veramente tanto bene, può fare in ogni momento del bene, senza limiti, né di tempo né di quantità, ma la cosa più importante, senza causare umiliazione a chi riceve. Proprio come Hashem faceva del bene, e quando lui fa del bene a Hashem, il suo bene è neutrale. Nessuno si accorge che qualcuno l'ha aiutato. La persona pensa che è stato lui. Uno cammina per la strada, Hashem gli fa arrivare davanti a lui una valigia piena di soldi. Cosa dice la persona? Ah, come sono stato fortunato. Ah, mi è andata bene. Ah, come sono stato intelligente a fare questa strada. Ehi, piano piano, se Hashem non te la metteva lì davanti, tu non l'avresti mai trovata. Però, chi mai va a pensare a Hashem? Hashem è sempre il capo espiatorio, si pensa ad Hashem solo quando le cose vanno male. Hashem, perché fai così? Perché ci mandi la carestia? Perché lavoro? Hashem, sempre colpa di Hashem. Ma se c'è un merito, figuriamoci se è merito di Hashem. È la nostra bravura, il nostro sacrificio, devozione. Solo quando una persona ha una moglie può veramente fare del bene sempre, tanto, ma la cosa più importante è come Hashem, senza umiliare la persona che riceve, perché il marito e moglie diventano un'entità, ma se i due non sono dei coniugi, non sono sposati, e sono dei compagni, come si dice oggi, una mia compagna, convivo, viene la Torah e ci dice, ah, attenzione, questo non è il sistema ideale, facendo così, voi non potete emularmi, perché io faccio del bene in maniera che chi lo riceve non si accorge che gliel'ho dato io, e voglio da voi che fate del bene in maniera tale che chi riceve non si sente umiliato che ha ricevuto. Questo è il vero bene che bisogna fare, questo è il vero modo come voi potete emularmi. Ma come può fare una persona del bene a un'altra persona senza che colui si senta in imbarazzo, si senta in dovere di ringraziare? Come può uno emulare il bene che Hashem fa agli uomini? Impossibile. La risposta è una sola, la moglie. La moglie ti mette in grado di fare del bene, di aiutare le persone, senza che neanche chi riceve se ne accorga. E questo è il concetto principale che dobbiamo ricordarci, che Hashem vuole che noi ci sposiamo per poterlo emulare anche nel bene che lui fa, ma anche nel modo nascosto come Hashem gli ha dato la possibilità di fare. Anche noi dobbiamo seguire questo esempio di Hashem, e solo sposandoci possiamo arrivare a fare del bene sempre, tanto e senza mettere in evidenza, senza sentirci superiori, proprio come Hashem lo fa. Dall'altra parte, anche se è vero che l'uomo è quello che emula Hashem facendo della bontà, la donna, quando riceve il bene, lei risponde e ricambia 100 volte di più con generosità, devozione all'uomo. Un esempio: la donna si alza per allattare il bambino 3-4 volte in una notte. Sfido qualsiasi uomo a dormire a spezzettoni, 2 ore, poi si sveglia, allatta, deve alzarsi, prende il bambino, allattare un po' di nuovo, 2 ore, più di nuovo, 3 ore, poi... La mattina una persona va al lavoro che non capisce niente, è tonto. Rimaniamo ad esempio svegli la notte di Hoshana Rabbah per pregare Hashem, che ci dia un buon anno. Rimaniamo svegli durante Hoshana Rabbah per tutta la notte, facciamo la notte in bianco, e poi per una settimana siamo fuori fase, siamo stanchi per una nottata che abbiamo fatto in bianco. Ebbene sì, cari amici, la donna è l'unico mezzo, la moglie più perché donna, che può dare all'uomo la possibilità di fare tanto amore sempre, ma specialmente in maniera imparziale, onesta, come se fosse la persona stessa che aiuta se stessa, perché l'uomo, lui e la moglie sono una cosa unica. Ci sono però dei rischi nel matrimonio. Un vero matrimonio deve basarsi su tante cose: su un profondo amore, su un'unione di anime. Un buon matrimonio non deve basarsi solamente sull'amore fisico, perché l'amore fisico è temporaneo, è superficiale. Come ho raccontato una volta, quando una moglie viene paragonata come una macchina, come uno strumento, nei paesi arabi non siamo molto lontani, ma anche nei paesi occidentali, molti usano la donna come uno sfogo, come uno strumento, ogni tanto come la macchina si cambia, ogni tanto uno si stufa, uno quando è stanco cambia la moglie perché è stanco della stessa moglie, allora cambia. Come mi diceva un amico non ebreo, le donne sono come le macchine, quando invecchiano bisogna cambiarle. Da dove nasce questo errore, questo sbagliato punto di vista? Questo nasce quando una persona vede la donna come uno strumento, l'amore si basa solo sul fisico. Allora, quando tutto è basato sull'esterno, dopo un po' di tempo uno si annoia, si stanca. La stessa macchina sempre la vuoi cambiare, la stessa donna sempre la vuoi cambiare. Ecco qui che veniamo al pericolo, che un matrimonio è un'unione vera e profonda, non può basarsi solamente sul fisico o su cose secondarie, esterne, ma deve esserci una profonda unione tra i due, un'unione di anime, ognuno senta come l'altro lo completa, un'unione complementare, si potrebbe dire. Alcuni dicono: io do tutto a mia moglie, do la macchina, do i soldi, do la casa, però non vedo felicità, non vedo gioia, non vedo equilibrio. La risposta è: uno non deve sentire che lui deve dare, che lui ha comprato, io ho comprato la casa, io, come se mi sta facendo un favore a un estraneo. Perché se uno ha un rapporto con la moglie come lo ha con un estraneo, con il suo socio, non è la moglie allora. La moglie è come quando tu compri una moglie qualcosa, è come se lo compri te stesso. Quando tu per te stesso non vai a spese, La stessa cosa devi fare con tua moglie. Quando lei va a spendere e si compra un paio di stivali a 300 euro, allora non devi impazzire per questo, perché se tu l'avessi fatto sarebbe stato giustificabile. Così come per te è giustificabile, anche per tua moglie deve essere giustificabile. Quando uno arriva a vedere la moglie come una parte di se stesso, diventa tutta un'altra cosa. Uno non deve pensare che lui ti sta facendo un favore che lui deve. Quello che lui deve fare l'ha scritto nella Ketuvah, l'ha firmato. Uno deve pensare che lui sta facendo una cosa giusta. Sta facendo una cosa per se stessa. La moglie è una parte di se stesso. Allora dice la Torah, la donna è un aiuto contro di lui. Allora c'è Rashi che spiega cosa vuol dire contro di lui, che è un aiuto quando lei è opposta a lui, ma la verità e il significato interiore di questo verso, un aiuto contro di lui, è che la donna aiuta l'uomo come essendo lei opposta a lui, diversa da lui. Vedete, se una persona si sposa con una donna, lui deve confrontare il suo modo di vedere, di fare, di pensare, di agire con una mente che è completamente diversa dalla sua, con una donna. Gli uomini, quanto diversi sono fra di loro, hanno tanti punti comuni, che sono degli uomini, ragionano nella stessa maniera, ragionano come un uomo. La donna ragiona come una donna, un altro punto di vista. Qual è più giusto, qual è migliore? Tutti e due sono giusti. Come uno dice, qual è più bello? Gli occhi blu o gli occhi marroni? C'è chi piace, ma non c'è una regola. Gli occhiali gialli o gli occhiali blu? Non cambia niente. C'è chi piace, ma non c'è chi è meglio, chi è peggio, chi è più bello, chi è più brutto. Sono due punti diversi, di vista molto diversi. E la Torah ci dice che la donna, lei la pensa diversamente dall'uomo, e l'uomo deve confrontarsi con un modo, con una corrente di pensiero diversa dalla sua, e questo lo fa crescere, questo lo aiuta a vedere le cose da un'altra prospettiva, lo aiuta a essere più completo, a non essere solamente in una direzione, ma poter vedere le varie direzioni. Per cui ci insegna la Torah che la moglie è un aiuto, come? Perché lei è opposta a lui, lei la pensa completamente diversamente, e questo aiuta l'uomo a avere una vita equilibrata, ad avere a essere completo nel pensare le cose anche da altre prospettive opposte alla sua. Diamo degli esempi. Cosa vuol dire pulito? Per l'uomo pulito vuol dire pulito. Nel dizionario della donna pulito è tutto un altro concetto. Arriva una donna, vede il tavolo, ecco il tavolo dove sono adesso io, per me è pulito. Arriva la moglie, no, questo non è pulito, ci sono delle macchie, c'è questo, tutta un'altra concezione. Si mette a pulire, a sgrassare, a sistemare, perché? Perché lei vede pulito in un'altra ottica. Lei ha degli occhiali blu e lui ne ha marroni. Per cui, quale dei due è migliore? Perché due sono buoni, solo che sono diversi. Quando l'occhiale marrone vede l'occhiale blu, inizia ad apprezzare il fatto di avere gli occhiali marroni, perché vede che c'è qualcosa di diverso che a lui non piace. Lui piace il marrone. E così vale anche per il tempo. Per una donna la concezione del tempo è ben diversa dall'uomo. L'uomo dice alla donna, oggi c'è un matrimonio, quando usciamo 19:30. Va bene, 19:30, dice la moglie. Arrivano le 19:30, sei pronta? No, ancora sono alto mare. Com'è possibile, dice il marito? Abbiamo stabilito questo orario. Come il treno parte a un orario che non deve partire come orario? La donna inizia a dire, no, ma sai con me? Io non intendevo, io non pensavo, ho avuto degli imprevisti. Ebbene, cari amici, la Torah ci insegna che l'uomo e la donna sono opposti e per questo si aiutano, sono molto diversi. La donna ha una concezione del tempo e l'uomo ha una concezione molto diversa. Infatti, quando l'uomo dice alla donna, ma com'è possibile, hai detto 19.30, parole testuali tue. La donna dice, sì, intendevo dalle 19.30 fino alle 9, sai com'è flessibile. E questo è l'errore. Questa è la diversità che c'è tra l'uomo e la donna. E questo aiuta sia uno che l'altro ad avvicinarsi di più, a rettificarsi di più. Dice il Maimonide che il dovere di onorare il prossimo si riferisce principalmente alla moglie. Bisogna amare la moglie più di qualsiasi altra persona. Dice il Talmud, colui che compra dei gioielli alla moglie, questo è degno di tanta benedizione e prosperità. Perché quando c'è un dono alla moglie, ci sono dei gioielli alla moglie, allora questo porta pace tra i due e quando c'è pace tra marito e moglie c'è la benedizione di Hashem. Bisogna imparare a rispettare la moglie e bisogna imparare a far del bene aiutando la moglie, così come Hashem fa del bene aiutando noi tutto il giorno, 24 ore su 24, anche quando dormiamo. Ad esempio una persona sta lavorando e riceve una telefonata. Ciao amore, come stai? Sono qui a fare gli acquisti, sto comprando dei bicchieri. Secondo te prendo i bicchieri lunghi o quelli corti? Il marito vuole fare da una parte il generoso, ma quelli che vuoi, amore mio. Nel senso, ma spendi quello, non fate problemi. Lui pensa che se ha dato una bella risposta, fa quello che vuoi. Fa niente, tranquillo, fai quello che decidi te. Lei ci rimane male, perché lei non aveva bisogno di una risposta, fai quello che vuoi. Lei sa già di essere generosa. Lei si aspettava una risposta, ma sì, ma forse i più lunghi perché c'è questo, ma quando così mancato, allora così, La donna ha bisogno di essere rispettata, di condividere idee, di completarsi col marito, il marito completarsi con la moglie. Il marito deve capire che lo scopo di sposarsi è quello che anche se uno sta lavorando, impegnato, uno deve avere la forza di fare del bene e di aiutare. Così come Hashem ci aiuta e fa del bene a noi 24 ore su 24 sempre, anche noi, solo con la moglie possiamo fare sempre del bene. Aiutare 24 ore su 24 in maniera disinteressata. Per questo un marito non deve mai rispondersi, ma quello che vuoi, ma decidi te, come se lui stia dicendo, mollami e fai quello che vuoi, sto lavorando. Anche durante il lavoro il marito deve trovare la forza. Brava, hai detto una buona domanda, ci devo pensare, chiamando questo. E questo noi impariamo, che bisogna capire come relazionarsi a una donna. La donna ha un modo di pensare completamente diverso da noi perché ha altri cromosomi, ha altre caratteristiche. E se uno capisce che la donna ha una concezione del tempo diversa dalla nostra, la concezione del pulito diversa dalla nostra, la concezione dei soldi diversa dalla nostra, perché la donna delle volte tende a sottovalutare i soldi, li lascia qui, li lascia lì. Ah, sono spariti, non sono spariti, cosa cambia? Non ha faticato, non ha sudato, non ha... Il valore, la creatura ci insegna che uno deve ricordarsi il valore di quanto sia importante avere una donna, confrontarsi con lei, col suo modo di fare, col suo modo diverso dal suo di fare, in modo solo così lui può arrivare a rettificare e migliorare il suo comportamento. Parliamo a dare il rispetto prima alla moglie che a qualsiasi estraneo, perché il rispetto non è fai quello che vuoi, il rispetto è fammici pensare un attimo, forse è meglio il bicchiere lungo perché così, ma il bicchiere corto è meglio perché così non cade, non si rompe. E questo ci dice la Torah, che ognuno deve imparare a rispettare il prossimo, ma prima di tutto rispettare la moglie, considerando il valore della moglie, i suoi valori, i suoi bisogni, darle retta, e speriamo che ognuno potrà avere il merito di rispettare la moglie e di avere una moglie che lo aiuta, un ezer che ne do, ma tutto questo parte dal verso non va bene per l'uomo essere solo. E se la Torah, che è il nostro manuale di vita, testimonia, non è bene per l'uomo essere solo, vuol dire questo, che se l'uomo non è solo, alla fine fa qualcosa di sbagliato. Se l'uomo, scusatemi, rimane solo e non si sposa, alla fine troverà altri sbocchi per soddisfare le sue esigenze animalesche in maniera purtroppo nuova. Bene, cari amici, concludo con un augurio. Innanzitutto al nostro webmaster che si sta per sposare, che lui potrà avere un buon matrimonio, un aiuto contro di lui. Dobbiamo ricordarci che la moglie è ben diversa dal nostro modo di pensare e non dobbiamo farci problemi. Se una persona è conscio che la moglie, quando si dice 19.30, non vuol dire 19.30 per andare al matrimonio, ma vuol dire alle 19.30, tutto è così. Allora uno non finisce a discutere, a litigare, ma tutto è 19.30, no, capisce che... Prende un libro, inizia a studiare, alla fine può finire a studiare tutto il Talmud nel tempo che lui aspetta, o un giorno con 10 minuti, un'ora. E uno deve capire che questo è l'aiuto della donna, che lei è diversa dall'uomo, un aiuto con lui è opposta. Solo gli opposti ti possono aiutare a crescere, possono darti, essere un vero aiuto. Allora noi ci auguriamo che tutti potremo essere sposati presto, di avere un buon aiuto, un aiuto opposto a noi, così ci può far riflettere, ci fa crescere. E ricordiamoci che la prima persona che bisogna amare come il prossimo è la nostra moglie, il rispetto della moglie. Il Rebbe diceva che un marito era bene che portasse il fiore ogni venerdì, portava sempre il venerdì il fiore per sua moglie. È una buona idea per Shalom Bayit portare sempre delle cose positive, dei regali, dei doni, dei gioielli, di gioielli portano ricchezza, considerare la moglie, rispettare la moglie, non devi fare quello che vuoi, fai quello che lascia, mi vuole, decidi te, no, Dio non vuole, la moglie non ha bisogno di decidi te, la moglie vuole attenzione, vuole rispetto, vuole un aiuto reciproco, l'uomo aiuta la moglie aiuta il marito, e così quando c'è unione, c'è Shalom Bayit, c'è la bracha di Hashem. Per questo, per l'uomo non va bene essere solo, perché lo scopo dell'uomo è di avere una donna. E questo è quello che la Torah ci vuole insegnare nella parasha di Bereshit, di Vayetzé, il matrimonio di Jacob Avinu, il valore del matrimonio, la base di tutta la vita si basa sul matrimonio, e speriamo che tutti noi, tutti i scapoli troveranno la loro moglie, e presto potranno avere dei figli, e speriamo presto tutti quanti di raggiungere il momento del grande matrimonio con Hashem in cielo, quando arriverà Mashiach. Il nostro matrimonio che è già successo 5.655 anni fa, possa questo matrimonio rinnovarsi, completarsi con la costruzione del Beit HaMikdash, che presto speriamo di vedere nei nostri giorni, bimera, be'ameinu, amen.